viti che non sono la tua.
Quattro storie per tre film di Tony Saccucci. Con la collaborazione di Edoardo Carboni.
Questa è la storia di un camaleonte. È la storia di un uomo che è riuscito a cadere sempre in piedi. Su di lui non ho fatto un film, ma è un personaggio molto importante, è il coprotagonista del film su Emma Carelli che uscirà al cinema tra poco. Un film dal titolo La prima donna. Walter Mocchi è il marito della prima donna.
Riguardo al Walter Mocchi, egli fu sempre un impasto di malafede e di opportunismo a scopo a rivista. Ho avuto occasione di conoscere quell'uomo. Ricordo che andò a combattere in Grecia contro la Turchia e in seguito tentò una spedizione in aiuto dei cubani contro la Spagna.
Mocchi nasce a Torino nel settembre del 1871. Il padre lo iscrive all'Accademia Militare della città. Walter diventa colonnello di artiglieria, ma è totalmente insofferente alla disciplina militare. Non è il tipo da puntare i cannoni sulle folle in tumulto, come era prassi dell'esercito alla fine dell'Ottocento. Lui vuole essere in quelle folle, forse addirittura le vuole guidare. Nel 1892 lascia infatti l'esercito e si arruola nelle file del socialismo, con destinazione Napoli. Qui stringe amicizia con il noto socialista rivoluzionario Arturo Labriola, che seguiva la scia del socialismo rivoluzionario francese alla Georges Sorel. E lo segue fino in Grecia. Quando torna a Napoli, il governo lo tiene sott'occhio, bloccando la sua partenza verso Cuba, ma forse a bloccare Mocchi non è proprio la voglia di partire, è più che altro l'incontro con Emma Carelli, una giovane soprano che sta per brillare come la stella che si impone sul firmamento del teatro d'opera, prima nazionale e poi addirittura mondiale. Emma ha 20 anni e in fondo è una ribelle come lui. Emma osserva il mondo attorno a sé, osserva la sofferenza della gente, la sofferenza delle donne e cerca di riportare tutto ciò che osserva nelle sue interpretazioni sul palcoscenico. È il 1898 e la guerra a Cuba, a cui Walter avrebbe voluto partecipare, sta per portare i suoi devastanti effetti anche in Italia. Il grano che l'Italia importa dagli Stati Uniti, che sono impegnati nella guerra contro la Spagna proprio per Cuba, non arriva e il prezzo del pane ovviamente sale sempre di più. I malumori della folla crescono e Walter Mocchi se ne fa portavoce con potenti e veementi articoli sull'Avanti.
Il pane non sarà mai assicurato a tutti fino a quando il suo monopolio resterà nelle mani dei privati. La socializzazione dei mezzi di produzione è necessaria affinché la distribuzione del pane sia servizio pubblico alla società.
Scoppiano i moti in tutta Italia, da Milano a Napoli, dove si trova Walter Mocchi. Lo stato d'assedio che il prefetto di Napoli proclama porta i soldati sulle tracce di Walter e irrompono addirittura a casa sua, dove con Labriola sta per preparare un grande discorso da tenere per il giorno seguente. Viene arrestato dopo una rocambolesca fuga. Dopo l'arresto viene confinato prima sull'isola di Capri e poi su quella di Procida. Emma Carelli, la sua eroica fidanzata, lo raggiunge a dispetto di tutto e di tutti, come una sorta di novella tosca che raggiunge il suo Mario Cavaradossi. Mocchi racconta questa visita nel suo libro che pubblica pochi anni dopo sui moti di Napoli del 1898.
Donna di altissimi sensi, la mia fidanzata non titubò di abbandonare l'onesta casa borghese e di mettere a repentaglio il suo brillantissimo avvenire artistico con un uomo che poteva da un momento all'altro essere sepolto in una colonia di coatti, e corse a raggiungermi.
Scontata la pena, i due si sposano a Perugia con un rito civile nel settembre di quello stesso anno. Mocchi però lascia Napoli per trasferirsi a Milano, dove ovviamente continua la sua lotta politica e continua ad essere corrispondente dell'Avanti. La parola d'ordine per lui è una sola: nessun accordo con il governo monarchico. Tanto che nel 1902, insieme all'amico Labriola, fonda e dirige un periodico che si chiama L'Avanguardia Socialista, un organo di idee totalmente rivoluzionarie sul quale potrà scrivere anche il giovane Benito Mussolini. Questi dei primi del Novecento sono anche gli anni dei grandi viaggi della moglie. Emma Carelli infatti viene scritturata nei migliori teatri del Sud America, da Montevideo a Buenos Aires fino a Santiago. Walter accompagna ogni tanto la moglie e conosce gente facoltosa, imprenditori molto influenti, e molti di questi sono accaniti fan della moglie. Ma non tutti sopportano questo matrimonio. I compagni di partito di Walter vedono in Emma l'emblema dei privilegi della borghesia, mentre gli amici di Emma e tutta l'alta borghesia che frequenta i teatri d'opera vedono in Mocchi l'incubo peggiore, e cioè l'incubo della rivoluzione. È un matrimonio tra un rivoluzionario sovversivo e una donna borghese, un matrimonio che in fondo molti pensano che quasi non sapeva da fare.
La vita del Mocchi in seno al Partito Socialista è sempre stata tempestosa, soprattutto da quando ha sposato la signora Carelli. La sua voce fiammante che dichiara guerra ai troni, ai tiranni e ai capitalisti mal si sposa con l'incantevole eco della moglie che canta per lo zar di Russia e i milionari di Parigi.
E infatti questo matrimonio, diciamo ad alta tensione, porta quasi ad una tragedia. Nel 1904 viene proclamato lo sciopero generale, ed è il primo sciopero generale d'Europa addirittura. Milano è al centro dei disordini, anzi diciamo che tutto si irradia da Milano. E questi disordini che mettono in ginocchio l'Italia intera li guida proprio Walter Mocchi, che a quella data possiamo dire è uno dei più noti socialisti italiani.
Walter Mocchi predica la rivoluzione, ma cura l'eleganza della persona e le comodità di questa vita da birbone. Aspira ad un seggio a Montecitorio e forse gli gioverà a questo fine l'essere stato per 5 giorni dittatore di Milano.
Emma Carelli in quei giorni dovrebbe esibirsi proprio a Milano. La moglie del capo rivoluzionario, di quel capo assoluto che è Walter Mocchi, non può esibirsi. Emma tenta il suicidio, ma sopravvive. Dà ragione al marito e lui non si arrende assolutamente, anzi si candida alle elezioni.
Quando alle elezioni del 1904 il Mocchi si presentò candidato alla Camera dei Deputati, ottenne 36 voti e la sepoltura definitiva della sua vita politica. Per lungo tempo visse alle spalle della sua prima moglie, la Carelli, quando come artista era ben quotata e guadagnava molto. Si mise poi a fare l'impresario, costituendo le famose società per la gestione di teatri a Buenos Aires e in Italia.
A questo punto assistiamo alla seconda grande trasformazione del camaleonte Walter Mocchi, dopo la prima, che passava da militare a socialista. Ora passa da socialista a impresario, da rivoluzionario a capitalista. Diventerà il più potente impresario teatrale e comincia la sua avventura nel 1907. Mocchi ha un'intuizione semplice e geniale. Quando finisce la stagione teatrale in Europa, porta gli spettacoli già allestiti dall'altra parte dell'Atlantico. Così si ritrova un programma annuale quasi ininterrotto, abbatte tutti i costi degli allestimenti e anche i costi dei disallestimenti. Mocchi intravede subito la possibilità di creare un trust tra i teatri italiani e i teatri sudamericani, con la gestione di un unico ente che raggruppi tutti i teatri e le compagnie. Grazie a quella sua voce fiammante e alla grande capacità organizzativa da capopopolo, e soprattutto grazie anche ai contatti della moglie, Walter Mocchi riesce in questa impresa, I cantanti e i direttori d'orchestra partono sui piroscafi con tutte le maestranze del teatro d'opera, scenografi, coristi, tecnici, elettricisti, carovane e carovane di persone che partono e portano per il mondo grandiose tournée. Tutto questo in qualche modo aveva ancora molto a che fare con la politica, perché l'opera italiana è un formidabile strumento per entrare nelle menti e nei cuori delle élite locali, soprattutto per quelle argentine, e dimostrava in qualche modo quanto rispettabile e potente fosse la gente d'Italia. D'altra parte, dal 1880 al 1914, oltre 2 milioni di italiani sbarcarono nella sola Buenos Aires e non avevano altro che il teatro d'opera per essere rispettati. Mocchi si accorda con impresari argentini e con loro fonda la STIA, cioè la Società Teatrale Italo-Argentina, ne diviene l'agente europeo. La STIA è la società che viene scelta dal governo argentino per organizzare la riapertura del Teatro Colón nel 1908. Il Teatro Colón è anche oggi, per dimensioni, il più grande teatro del mondo. È la Scala del Sud America. Dopo 20 anni di chiusura, il Colón riapre i battenti con le massime autorità del paese e la musica dell'Aida di Verdi. Nessuno vuole perdersi questo evento. I filmati d'epoca immortalano una calca fuori dal teatro che è degna di un moderno concerto rock.
La lotta per un biglietto, un qualunque biglietto di entrata al Colón, fu sostenuta accanitamente, anche dopo che fu appiccicato alla porta il cartello che a lettere cubitali annunziava il tutto esaurito. Fino a sera durò la lotta.
La società di Mocchi riscuote un enorme successo e l'impresario vuole fondarne un'altra con lui che è saldamente al comando. Fonda la STIN, la Società Teatrale Internazionale, che sarà il suo fiore all'occhiello. Infatti con la STIN prende in gestione molti teatri italiani, su tutti il Teatro Costanzi di Roma, oggi il Teatro dell'Opera, e viene incontro alla volontà di rinnovamento del Comune di Roma.
Qui al Costanzi si ventila l'idea di una speciale stagione di grande arte. Walter Mocchi ha scritturato il maestro Mascagni alla direzione artistica del teatro, così da porre Roma lirica, se non proprio all'altezza della Scala, almeno a quella del Regio di Torino e del San Carlo di Napoli.
È il 1910. Ma tra Mascagni e Mocchi scoppiano subito litigi furibondi. Mocchi lo allontana dalla direzione del Costanzi dopo circa un anno e gli propone, forse per risarcirlo, una grande tournée in Sud America in cui è lo stesso Mocchi ad accompagnarlo. Nel frattempo, questo scaltro impresario che si è rivelato essere Mocchi fonda una ulteriore società teatrale, la Teatral, che prende in gestione il Costanzi e sceglie per guidarlo una persona di estrema, infinita fiducia. Sceglie proprio la moglie Emma Carelli. La cantante nel giro di pochi mesi si dimostra perfetta anche nel ruolo di manager e porta il modesto teatro romano ai livelli dei massimi templi dell'arte lirica europea. Ma comunque non tutto procede bene come sembra. La vita privata dei due coniugi sta un po' sulla bocca di tutti.
Sta pure tranquilla, mogliettina mia. Io quella lì non la guardo nemmeno. Pensa che è divenuta un'altra delle amanti di Mocchi e, come al solito, qui in Argentina non si parla d'altro.
I tradimenti di Walter con le cantanti scritturate sono ormai ben noti nell'ambiente e sono commessi soprattutto quando Walter si trasferisce in Argentina per le annuali tournée. Presto anche il rapporto con la moglie Emma ne risente, ovviamente. E lo stesso rapporto subisce una trasformazione anche qui camaleontica. L'amore sparisce, le intese d'affari invece si rafforzano. Rimangono soci e collaborano intensamente per accrescere il proprio prestigio. I giornali dell'epoca li descrivono come la coppia Ferragnez ante litteram.
I Mocarelli sono la più agguerrita ma anche la più turbolenta coppia di impresari che si possa vantare. Mocchi si occupa dei teatri americani e Carelli del Teatro Costanzi.
Quando nel 1915 la Grande Guerra tocca anche l'Italia, col rischio di mettere in crisi l'industria teatrale, Walter Mocchi vede una grande opportunità nello sfruttare l'alleanza con i paesi dell'Intesa per creare un nuovo trust tra l'Europa e il Sud America. Il Costanzi, la Scala e il Colonne si alleano con l'Opéra e l'Opéra Comique di Parigi, uniti in guerra e nell'arte. Durante la guerra Mocchi non tiene conto dei pericoli che corrono le donne e gli uomini delle compagnie teatrali mentre solcano le acque dell'Atlantico di qua e di là. I sommergibili tedeschi tengono spesso sotto scacco i piroscafi italiani, infatti bisogna navigare a fari spenti, in silenzio radio, ma per ormai lo spregiudicato Mocchi lo spettacolo deve andare avanti a qualunque costo. Una voce indignata però si alza dal coro, è quella di Arturo Toscanini che nel 1916 si rivolge direttamente al Mocchi. No, signor Walter Mocchi, voi non potete creare alcuna cosa, ma distruggere qualunque cosa. Voi non potete riformare niente, ma deformare tutto. E continuaste passando di teatro in teatro, di scandalo in scandalo, speculando oggi sulla celebrità di una cantante, domani di un compositore. Vi allettaste e vi accaparraste l'ingenuità di moltissime persone. Costituiste società che si affiliarono ai maggiori teatri d'Italia allo scopo di dominare il mercato. Arturo Toscanini non sopporta assolutamente lo strapotere che ormai ha acquisito Walter Mocchi. Ma qualche nemico Mocchi se lo fa anche tra i nuovi alleati. Nel 1918 viene arrestato dalle autorità francesi con l'accusa di essere una spia tedesca dal nome segreto di Walter Mock. Sarà proprio la moglie e socia Emma Carelli a montare un caso, scrivendo sia alle autorità italiane sia a quelle francesi per farlo rilasciare. La guerra finisce e il mondo cambia. Il biennio rosso cede il passo all'egemonia fascista. Con la marcia su Roma, Mussolini prende il potere. Walter Mocchi sente che c'è bisogno di una nuova identità, di una nuova muta. Mocchi scrive dal Brasile che presto, contro gli artisti che hanno l'abitudine di andare a dire che gli impresari li sfruttano, scrive letteralmente che presto non tarderà a realizzarsi una buona passata di fascisti davanti e dentro i teatri. E continua su questa linea, cambiando ancora una volta colore. È il 1924.
Le elezioni sono un gioco necessario e noioso per far perdere 3 mesi di tempo. Ma la Camera nuova dovrà limitarsi a essere formata esclusivamente da uomini devoti che il Duce personalmente avrà accettato e cresimato. È necessaria l'abolizione del Parlamento, riconosciuto ormai come strumento del vecchio regime europeo. Firmato Walter Mocchi.
La crisi economica del dopoguerra e le nazionalizzazioni argentine gli stanno facendo perdere il Teatro Colón. I soci di Oltreoceano sono sempre meno propensi a spendere e la crisi giunge fino a Roma. L'impresa del Teatro Costanzi, dove la moglie Emma Carelli ha la maggior parte delle quote, è fortemente indebitata, mentre il governo fascista, ha già dimostrato più volte il suo interesse a dotare la capitale di un grande teatro d'opera nazionale. L'architetto Piacentini potrebbe riadattare il Teatro Costanzi, riadattarlo senza costruirlo ex novo. Per la coppia Mocchi-Carelli vendere la proprietà del teatro sembrerebbe una soluzione ideale, l'unica soluzione. E così nell'aprile del 1926 si aprono le trattative con il regime fascista. Il governatorato di Roma giudica l'affare conveniente. Si tratta solo di accollarsi il debito di tutta la società, comprando così a un prezzo irrisorio il teatro e poi statalizzarlo come già si stava facendo con tutti gli altri teatri, compresa la Scala di Milano. Per Walter prima si conclude la cosa meglio è, perché sa nella sua testa che deve tornare il prima possibile in Sud America, stavolta in Brasile, dove sta fondando una nuova impresa teatrale a San Paolo. E a San Paolo c'è una nuova sua fiamma che sta dominando la scena, è la talentuosa Bidu Sayão. Questa ragazza di 30 anni più giovane di lui sta riscuotendo un enorme successo. La stessa Emma Carelli, ancora ufficialmente moglie di Mocchi, la fa esibire sul palcoscenico del Costanzi perché a suo dire quella ragazza non si chiama Bidù ma si chiama musica, ad indicare che il talento era veramente fuori misura. Il destino di Emma non è però nel programma di Walter. Quando il governatorato decide anticipatamente l'acquisto del teatro, dando ordine di sfratto alla Carelli e non riconfermandola tra l'altro nemmeno come direttrice artistica del Costanzi dopo tutto il bene che aveva fatto, Walter è già partito da Genova e manda un telegramma al governatorato fascista di Roma.
Imbarcando Giulio Cesare con grande compagnia lirica Teatri Municipali Brasile, che va a diffondere una volta di più, insieme con arte e nostra stirpe, nome glorioso, Italia e Roma. Invio Vostra Eccellenza mio devoto saluto, ponendo a disposizione Vostra Eccellenza Roma e Brasile, quel poco della esperienza che possa servire al Paese. Walter Mocchi.
È il giugno del 1926. Walter non rivedrà mai più Emma. Due anni dopo la morte della moglie, avvenuta nel 1928, Walter Mocchi sposa ufficialmente la sua Bidù. Per alcuni anni si ritira in Sud America, dove, oltre ad occuparsi quasi esclusivamente della carriera di Bidù Sayão, si scopre anche coltivatore di banane e, come dirà lui stesso, sono ormai occupato nel colossale problema di avere centinaia di migliaia di piedi di banane che coprono uno spazio tre volte superiore all'area di Roma. Ma il richiamo politico per Mocchi è troppo forte. Torna in Italia negli anni 30 e si lega in maniera molto stretta al regime fascista. Lavora con il San Carlo di Napoli, poi collabora con Leyer all'organizzazione delle stagioni operistiche al Teatro Argentina e infine nel 1937 assiste Vittorio Mussolini nella trasposizione cinematografica di alcune opere liriche. Proprio mentre collabora con il figlio di Mussolini, Mocchi, con un'azione delatoria, fa arrestare Tittaruffo. Tittaruffo è un noto baritono che lo stesso Mocchi aveva scritturato in precedenza molte volte, ma è anche il cognato di Giacomo Matteotti, il leader socialista assassinato nel 1924 dal regime fascista. Come il cognato, Tittaruffo è avverso al regime, tanto da trasferirsi a Nizza e non cantare più in Italia. Nella denuncia che fa alla polizia politica, Mocchi afferma di aver incontrato per caso Tittaruffo su un treno per Roma e che, dopo avergli proposto il ruolo di Rigoletto nel film prodotto da Vittorio Mussolini, Tittaruffo gli avrebbe risposto piuttosto irritato. Si legge nella denuncia conservata all'Archivio Centrale dello Stato. Quando credetti opportuno accennare al Tittaruffo il posto di preminenza dato dal governo fascista all'Italia nel mondo, questi scattò dicendo che si educava questa gioventù come carne di cannone, pronti al servilismo, senza senso di dignità. Mocchi divorzia anche dalla moglie Bidù Sayão e il divorzio, diciamo, viene siglato ufficialmente negli Stati Uniti, dove la soprano sta conquistando il Metropolitan. Così torna in Italia e comincia a collaborare con la rivista La Verità, fondata nel 1936 e diretta da Nicola Bombacci, un ex sindacalista rivoluzionario proprio come il Mocchi. L'ex socialista, l'ex impresario, è ormai diventato un fervente fascista, convinto che il fascismo debba essere rivoluzionario e sociale e debba trasformare l'Italia fascista in un paese proletario. Nel 1942 Mocchi si esprime a favore delle leggi razziali e nel novembre del 1943, almeno stando a quanto scritto da un giornalista a Toscanini qualche anno dopo, Walter è tra gli autori del Manifesto di Verona, e il Manifesto di Verona è l'atto di nascita della Repubblica di Salò. Il suo carteggio con Mussolini è fitto di riverenze, di cieca fede e anche di particolari piuttosto intimi. Nel 42 Walter scrive a Benito: «Mio duce, presto dovrò sottopormi a una pericolosissima operazione chirurgica, l'asportazione della prostata. Ma voglio che sappiate che i miei ultimi pensieri sono per voi, l'Italia fascista e la Comunità Europea. Il nostro camaleonte sopravvive all'intervento, sopravvive al duce e sopravvive anche alla Seconda Guerra Mondiale». Con la qualifica di antiquario lascia l'Italia nel 1948 ed è diretto in Argentina. Poi si trasferisce di nuovo in Brasile, dove ritorna alla sua piantagione di banane. Muore a Rio de Janeiro nel luglio del 1955, senza essersi fatto mancare però il terzo matrimonio, ancora una volta con una giovanissima cantante lirica. Il solo punto fermo della sua vita, il solo colore mai cambiato dal camaleonte Mocchi.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.